Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Benvenuti all'ascolto della puntata di questa domenica di Big Mag, dove vi riproponiamo alcuni spunti interessanti, alcuni passaggi delle interviste più salienti che sono andate in onda nel corso della settimana appena trascorsa. E non possiamo non partire dal nuovo Papa Robert Francis Prevost, il nuovo Papa con il nome di Leone XIV. Su questa notizia abbiamo chiesto un commento a Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi.
Non è un cardinale americano, perché è americano, ma con origini che lo hanno portato un po' in tutto il mondo, e se vogliamo è un successore ideale di Papa Francesco, perché è considerato anche molto latinoamericano, essendo stato tantissimo in Perù. È un cardinale che riassume in sé varie anime della Chiesa, e forse, e questo è giusto anche dirlo, è il cardinale americano meno vicino a Trump. E anche
questo è significativo, certamente. Esatto. Ha scelto il nome di Leone XIV. Che sì, scelta è?
Papa Leone XIII è stato un papa molto importante per la Chiesa, anche per la Chiesa italiana, soprattutto, per cui ricordiamo la sua enciclica e il suo impegno per la politica. Insomma, credo che questo sia davvero un segnale importante. Stiamo vedendo le foto di Prevost in televisione, e ora sentiamo le sue parole.
Cosa ti aspetti tu dal nuovo pontefice, e cosa vorresti aspettarti?
Vorrei aspettarmi che proseguisse sulla linea di Papa Francesco, sicuramente, con un'attenzione in più anche alle chiese particolari, compresa la Chiesa italiana.
Souls I don't.
La presa di posizione della sindaca di Firenze Sara Funaro sulla questione israelo-palestinese nell'intervista esclusiva realizzata da Domenico Guarino, le notizie che arrivano dalla Palestina sono ogni giorno più terrificanti. L'annuncio scellerato di Netanyahu sull'imminente occupazione totale della striscia di Gaza e sullo spostamento forzato di civili è un disegno che viola i principi fondamentali del diritto e dell'umanità. La comunità internazionale e il governo italiano devono fare tutto ciò che è il loro potere per fermare questa escalation. Così appunto la sindaca di Firenze Sara Funaro ai nostri microfoni al termine della conferenza stampa di presentazione di Sale, il festival alla memoria di Fabio Picchi che si svolge in Sant'Ambrogio. Ma sentiamola Funaro nell'intervista esclusiva di Domenico Guarino.
Beh, io penso che le iniziative che stanno portando avanti su Sant'Ambrogio sono iniziative importanti e che vogliono mandare anche dei messaggi che sono dei messaggi da un punto di vista internazionale che sono urgenti in questo momento. Lanciare il messaggio che bisogna bombardare di cultura e lanciare un messaggio positivo in un momento storico nel quale purtroppo troppe ferite insanabili abbiamo. Tra l'altro un messaggio che parte da un quartiere che è un quartiere simbolico importante nella nostra città. Qui siamo nel crocevia, nel triangolo delle tre religioni, abbiamo la moschea, abbiamo la sinagoga, abbiamo la chiesa di Sant'Ambrogio e tante altre chiese, luogo dove non solo è sempre nato il dialogo, ma il luogo dove sono sempre stati mandati messaggi di pace. E io devo dire oggi, e oggi più che mai, noi dobbiamo sentire l'urgenza di condannare senza ma quello che sta accadendo, quello che sta vivendo il popolo palestinese in questo momento. Bisogna condannare le azioni scellerate che Netanyahu sta portando avanti, bisogna chiedere uno stop, bisogna chiedere la pace, bisogna chiedere con sempre più forza da una città come Firenze la convivenza finalmente di due popoli e due stati, perché i palestinesi hanno diritto ad avere uno stato come ne hanno diritto gli israeliani, e contemporaneamente smettere con questo massacro di civili che sta avvenendo.
Music.
Parliamo adesso di Eldorado a Controradio. L'installazione della Porta Dorata è avvenuta nel giorno dell'apertura del conclave. All'ingresso della sede dell'emittente, il progetto artistico di Giovanni De Gara è partito dalla Basilica di San Miniato al Monte nel 2018 ed è tornato a Firenze in Santissima Annunziata nelle scorse settimane, dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli e sui portoni di alcune scuole. L'immagine dell'opera sul portone della radio è stata diffusa sui canali social e video di Controradio e TIF in occasione del 9 maggio come adesione alla mobilitazione L'Ultimo Giorno a Gaza. Nei prossimi giorni verranno diffuse sui nostri canali cross mediali anche le informazioni ufficiali per poter fare ognuno la propria Eldorado come messaggio diffuso e dal basso di accoglienza e di pace nello spirito e seguendo la volontà dello stesso Giovanni De Gara. Sentiamolo.
Dopo 7 anni credo che il progetto possa in qualche modo partorire qualcosa di nuovo, almeno mutare come un po' le cellule del nostro corpo. Diciamo, non abbiamo più una cellula di 7 anni fa, quindi anche il progetto, secondo me, per vivere bene dovrebbe avere questa mutazione. E allora l'idea di fare una porta prima sulle scuole in Viale Giannotti, poi qui sulla porta di Controradio, potrebbe essere un po' un presentimento di questo cambiamento, che quindi il progetto, partito in cima a una collina in una situazione abbastanza elitaria come la Basilica di San Miniato al Monte, piano piano esce da questi tempi e scende a piano terra, diciamo, diventando un'iniziativa, almeno auspicabile che diventi un'iniziativa più popolare, dove il progetto resta Eldorado, però le persone magari si mettono, si danno da fare, si fanno da sole il loro portone o la loro bandiera o danno il loro segno, insomma, con questo oro qua. Nella porta di Controradio risulta l'aspetto politico, l'aspetto sociale, l'aspetto dell'accoglienza, però diciamo associare Controradio all'oro non è come associare la chiesa all'oro. Io continuo, perché faccio l'artista, e continuo a fare praticamente prevalentemente le chiese, però sì, l'iniziativa delle persone che si fanno da solo questa cosa, sono felice, insomma, se parte. La coperta esotermica è perché è dorata, se fosse di un altro colore non avrei mai fatto il progetto, e soprattutto perché, diciamo, quando è iniziato il progetto nel 2018 Salvini aveva chiuso i porti vietando l'ingresso a tutti i migranti, facendo questo sventolava i crocifissi dicendo che a me sta cosa ha dato i brividi, e quindi ho iniziato proprio a lavorare sulle chiese per questo.
Vi segnaliamo inoltre che abbiamo aperto nei nostri appuntamenti informativi Siti Gaza, la Toscana per il popolo palestinese, uno spazio di interviste, testimonianze, racconti e annunci di iniziative promosse sul territorio. Potete scrivere a redazione @controradio.it e daremo diffusione e condivisione degli eventi che ci segnalerete. accaduto di nuovo. Si tratta di un fatto gravissimo. Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 maggio è scoppiato un nuovo incendio nel sottopasto delle cure. Il fuoco è stato appiccato a più riprese, bruciati sia i libri di Marco, il libraio delle cure, che alcuni giacigli di persone senza fissa dimora. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Era già stato appiccato un incendio la notte del 29 marzo scorso, questo però è stato più esteso. Sentiamo il servizio per TIF di Andrea Montigiani. Vi ricordiamo che potete trovare la versione video del servizio sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
È successo quello che è successo già a marzo. Hanno dato fuoco tutto, hanno incendiato 4 giacigli dove c'erano cartoni, dove dormivano altre 4 persone. Hanno fatto più danni lì, oltre ai libri di nuovo incendiati. Oggi è il 7 maggio, sono le 10.25, questo è il sottopassaggio delle cure. Sembra dalle immagini che sia entrata l'acqua, in realtà c'è stato un incendio stanotte. Quello che non potete sentire, ma che sento io, è ancora l'odore di bruciato.
L'altra volta era mirato verso di me, come senza fissa dimora.
Questa volta è stato peggio. È stato incendiato tutto il
sottopassaggio. Tutto il sottopassaggio, soprattutto dove dormivano le altre persone all'inizio del sottopasso.
Il fuoco sembra sia stato appiccato a più riprese. Alle 2.20 intervengono per la prima volta i vigili del fuoco per un piccolo incendio. Poi alle 3.40 con un secondo intervento per lo spengimento di roghi di materiale vario. Scaffali buttati a terra, libri lanciati ovunque, 500 dati alle fiamme. Ma soprattutto ad andare a fuoco sono 4 giacigli di persone senza fissa dimora.
E l'altra volta avevo un dubbio, magari che poteva essere uno che gli stava antipatico, non so, che stavolta no. Non vogliono gente che dorme in strada, non vogliono i barboni, non vogliono... degrado.
L'ipotesi resta quella di un gesto volontario.
Dall'altra volta non si è saputo niente. Spero che si sappia qualcosa stavolta.
La stessa volontà non manca a Marco, che oltre al suo banchino in Piazza delle Cure tiene particolarmente al rifugio la sua libreria nel sottopasso.
Da oggi pomeriggio tornerà di nuovo la libreria giù. Non è una promessa, è una certezza. Tra un po' vado a rimettere i libri giù. Io vado avanti, soprattutto per non dargli la vita. Si va avanti sempre.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Veniamo infine ai libri e parliamo dell'ultimo libro dello scrittore fiorentino Vanni Santoni, che si chiama Il detective sonnambulo, una storia d'amore, amicizia e denaro profondamente calata nell'oggi, che ci costringe a fare i conti con un quesito eterno: possono le persone nella loro singolarità cambiare la storia e i destini delle altre persone? Ma sentiamo su questo lo scrittore Vanni Santoni.
Il detective sonnambulo comincia apparentemente come una storia d'amore, la storia di una sparizione. Un ragazzo un po' spiantato a Parigi si innamora di una ragazza con una doppia o tripla vita. Anche lei si innamora un po' di lui, ma poi Johanna, questo è il nome della femme fatale, scompare nel nulla. Lui quindi comincia a cercarla disperato, di gelosia, in giro per Parigi. E poi questa ricerca si amplia anche al resto d'Europa e del mondo, finché non approderà alla corte di un criptomilionario, un tizio giovane quanto lui, che ha fatto una quantità di soldi considerevole con le criptovalute e ora sta cercando di creare il suo Parnaso, la sua nuova Eleusi. Parla dell'ipercontemporaneo, volendo trovare un tema sottostante, direi che è la possibilità o meno degli individui di influire sulla storia. Noi possiamo avere un impatto, oppure in realtà la storia, il contesto storico-sociale lo subiamo sempre a prescindere dalle nostre risorse? La maggior parte degli individui da sempre la storia la subisce, questo è ovvio. Però è dato ai tempi di Tolstoi, no? Con Guerra e Pace si chiedeva se esistessero davvero uomini capaci di indirizzare la storia in una certa direzione, o se queste persone non fossero altro che a loro volta espressione di una tendenza inevitabile della storia. Martino, che in questo caso è la figura del titolo, il detective sonnambulo, perché da un lato cerca e dall'altro lato è anche sempre trascinato da eventi più grandi di lui, si trova poi di fronte a queste domande, perché Manfredi Contini della Torre, questo criptomilionario, sta effettivamente cercando di usare la sua sterminata ricchezza per cambiare il mondo in meglio, ma troverà diverse difficoltà.
In tutto questo l'amore è il motore.
Certamente è un libro che comincia come una storia d'amore classica, anche con qualche ammicco alla Nouvelle Vague, no? Un innamoramento a Parigi, cosa c'è di più classico. Poi però pian piano, via via che i protagonisti del libro, da uno, la voce narrante di Martino, diventano due, Martino e Joanna, e poi diventano quattro, perché ci saranno Martino, Joanna, Manfredi e Tania, una ragazza che aiuterà Martino nella sua ricerca, verso la conclusione diventerà un vero e proprio quadrilatero amoroso. E un quadrilatero amoroso, con tutto il suo incrocio di gelosie, relazioni, attese, è qualcosa di molto difficile da gestire.
Tutto anche per questa puntata di Big Mag, restate sulle nostre frequenze, noi ci risentiamo la prossima settimana, buon ascolto.
Quando entri nell'ironia non esci più e comprenderà così.